www.redigio.it e la storia continua.
...1929. Guarda quel mendicante. Prima di giovedì era un milionario. È il 24 ottobre. Una giornata che la storia dell'economia ricorderà come il giovedì nero degli uffici della borsa di New York a Wall Street. È il finimondo. Le azioni crollano. Gente che ieri era milionaria ora si trova in miseria. La prima notizia sul Corriere della Sera è un trafiletto di poche righe messo in fila tra un agguato di briganti bulgari e uno scontro ferroviario in Baviera. Il 26 ottobre il giornale riprende il tema. Una colonna in sesta pagina sotto il titolo «Scene di panico nelle borse americane». Ma vi si legge. Gli ambienti finanziari di New York insistono nel sostenere che non vi è alcuna ragione di considerare la situazione con pessimismo. Troppi allarmi. Anche i nostri giornali non intendono darne. Le prime pagine si occupano dell'imminente anniversario della marcia su Roma. L'anno ottavo dell'era fascista comincerà con l'inaugurazione di 9.697 opere pubbliche. Le seconde pagine parlano del fidanzamento di Umberto di Savoia con Maria José e dell'attentato dello studente De Rosa al principe a Bruxelles. Informa un titolo. Pietro Nenni conosceva i propositi dello sparatore. Ma pochi giorni dopo, le notizie da New York sono talmente gravi che devono dilagare in prima pagina e martellano una parola. Disastro. Che cosa sta dunque accadendo negli Stati Uniti? Appena un anno prima era stato annunciato dal presidente. Siamo ormai vicini alla vittoria sulla povertà. Le notizie di borsa, trasmesse ogni pomeriggio dalla radio, sembravano bollettini trionfali. Oggi le Radio Corporation of America sono salite di 20 dollari, le Union Steel di 18. Nei salotti, al posto dei poeti o degli artisti, era stato conquistato dagli esperti di operazioni finanziarie. E la schiera dei candidati di queste operazioni si ingigantiva di giorno in giorno. Saltare sulla giostra della ricchezza appariva un'impresa facile. Bastava entrare negli uffici di un agente di cambio. E ce n'erano mai 75.000 negli Stati Uniti. L'afflusso di migliaia di nuovi acquirenti aveva preso a gonfiare le quotazioni delle azioni, ma in misura tale che ben presto il loro prezzo aveva perso ogni rapporto con il capitale reale delle industrie che esse rappresentavano. Nel pieno dell'estate, la fame di azioni esplosa fra casalinghe, barbieri, tassisti, persuasi di essere predestinati dal successo economico, aveva assunto delle proporzioni endemiche. I nuovi clienti degli agenti di cambio, per ottenere un pacchetto di azioni della compagnia per la fabbricazione del sapone con olio di banano, erano disposti a sacrificare fiduciosi i risparmi accumulati in un'intera esistenza. A tutti giocavano in borsa, anche ai gangster di Al Capone e anche naturalmente ai divi di Hollywood. Douglas Fairbanks, senior, investiva in azioni l'intero compenso ricevuto dal film La Maschera di Ferro. E Pola Negri, uno degli ultimi amori di Rodolfo Valentino, non faceva mistero di aver acquistato oltre $1 milione di azioni. Si poteva giocare in borsa anche a bordo dei transatlantici di lusso. E ancora nei primi mesi del 1929 vi erano stati moltissimi piccoli speculatori disposti a vendersi l'orologio per avere qualche azione della società per l'importazione di somari dalla Spagna. Il disastro, agli occhi di qualcuno, previdente ma inascoltato, si disegnava nell'aria. Il mercato azionario era ormai un pallone troppo gonfiato. E sul finire d'ottobre, infatti, il pallone esplose. I prezzi di listino scendono a livelli minimi. Le azioni di colpo non trovano più compratori. E il terrore si propaga in tutta la nazione. Milioni di risparmiatori cercano invano di disfarsi dei titoli. Per infinite famiglie è la rovina. È la più grande crisi economica della storia del mondo moderno. Nel giro di pochi mesi, 4 milioni di americani rimangono senza lavoro e non sarà una crisi passeggera. Nel 1932 si conteranno 12 milioni di disoccupati. A New York, dove il flagello si è abbattuto più violento, centinaia di ex milionari, scopertisi in miseria, e vendono mele agli angoli della strada o si uniscono alla folla di diseredati davanti alle panetterie di fortuna allestite dagli enti di beneficenza. Con la rovina, gli americani sono passati dalla fame di azioni alla fame di pane. Davanti alle fabbriche chiuse, i disoccupati offrono se stessi all'asta. Per pochi dollari sono disposti ad accettare condizioni assai prossime alla schiavitù. Uomo di fatica, robusto e volenteroso, è disposto a lavorare 14 ore al giorno per un dollaro, grida un banditore, e stenta a trovare anche un compratore. Un anziano ex commerciante del Bronx, che da mesi passava le sue giornate allo Stock Exchange, vede sul tabellone luminoso della borsa che le azioni della Blue Ridge da 24 dollari sono scese a 3. Aveva investito in quei titoli tutti i suoi risparmi. Si affloscia senza vita. Mezz'ora dopo, una commessa, si impicca una trave. Sparpagliati sotto i suoi piedi ci sono i certificati di azioni per 60.000 dollari. Le aveva acquistate una settimana prima e ora quelle stesse azioni valgono meno di 500 dollari. Un presidente della Rocker Gas ed Electric si uccide con il gas. Un banchiere si spara un colpo di pistola in bocca. Un commerciante si riempie di benzina una vasca, le dà fuoco e si butta dentro. I suicidi diventano una tragica catena che sembra senza fine. In Italia il governo nega che la crisi americana possa avere conseguenze dannose sulla nostra economia. Il 6 novembre, sul Popolo d'Italia, Arnaldo Mussolini, fratello del Duce, scrive: «L'Europa può approfittare di questa sosta e meditare una sistemazione più aderente ai propri interessi e non sotto la pressione del capitale nordamericano». Così scrisse. Per dare la possibilità agli imprenditori di sfuggire alle prime ondate della recessione economica in arrivo da oltre Atlantico, e a dispetto di ogni ottimistica dichiarazione, si permette un'ulteriore diminuzione di salari, dopo quelle già effettuate nel 1927 e nel 1928. Ma non c'è da preoccuparsi eccessivamente, dice l'economista Giorgio Mortara. Ci salveranno le parche abitudini e la resistenza alle privazioni che sono caratteristiche salutari del nostro popolo. Ma ha ragione. Aspettiamo per cominciare a controllare il 1930. C'è niente di nuovo sotto questo cielo.